Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare. E ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come al solito, voglio salutare la nostra ormai grandissima e affezionatissima community di Telegram. Abbiamo superato i 900 membri, siamo vicini ormai ai 1000 e tra l'altro vi devo ringraziare particolarmente perché la puntata della settimana scorsa sul fine vita, sull'eutanasia, è stata davvero sentita sia da parte nostra ma soprattutto da parte vostra, perché sono arrivati tantissimi commenti sul gruppo Telegram, tantissimi apprezzamenti. Tra l'altro ho salvato un messaggio che ci ha veramente toccato, il messaggio di una ragazza che si chiama Alice, che proprio sul gruppo Telegram ci ha scritto così: buongiorno, mi chiamo Alice e ho cominciato ad ascoltarvi quest'autunno. Avevo una persona molto cara ricoverata in un centro di cure palliative molto lontano e questo podcast mi faceva compagnia durante i lunghi viaggi in macchina. Questa persona adesso non c'è più, ma continuate a farmi compagnia. E quindi questo, insomma, è la nostra community, non c'è bisogno che io la riassuma, ve la spieghi in altri modi, semplicemente questo. Quindi noi siamo veramente orgogliosi di star facendo qualcosa che va oltre la nostra concezione quando abbiamo iniziato e che appunto riesce a farvi compagnia anche in momenti così difficili, qualsiasi battaglia state combattendo nella vostra vita. Quindi a tutti coloro che stanno pensando da qualche tempo di venire a curiosare sul nostro gruppo Telegram, non è mai troppo tardi per farlo, e trovate il link nella descrizione di questo come di tutti gli altri episodi. E poi se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse voglia e capacità di sostenerci, vi ricordo che c'è anche un gruppo Patreon sul quale ormai abbiamo superato le 10 puntate bonus, e appunto ogni mercoledì, in coda alla puntata classica e gratuita, abbiamo anche una puntata bonus settimanale, compreso oggi. Infatti subito dopo la fine di questa puntata troverete già su Patreon una puntata bonus. Se invece non avete, insomma, la disponibilità per supportarci su Patreon, potete farlo anche gratuitamente lasciando una recensione su Spotify oppure scrivendone una su Apple Podcast, che ci aiuta tantissimo. E alla fine di questa puntata andremo a leggere insieme a Giacomo quelle che ci hanno toccato di più. Adesso però arriviamo agli ospiti di questa puntata, che sono alcune delle ospiti ormai storiche di questo podcast, perché sto parlando di Serena Garofano e Anna Candelora, criminologhe, detentrici di un master di secondo livello in scienze forensi presso la Sapienza di Roma, ma soprattutto autrici per la pagina Instagram e Facebook Conversazioni sul Crimine. Ciao ragazze e grazie per essere di nuovo qui con noi.
Ciao Michele, saluto anche Giacomo e tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Ciao a tutti e appunto grazie per averci invitato e un saluto a tutta la community.
Grazie a voi per essere ancora qui con noi, lo ripeto, e arriviamo all'argomento di questa puntata che, come probabilmente qualcuno di voi ricorderà, riguarda un caso italiano che ha fatto discutere moltissimo l'opinione pubblica, vista anche l'emergenza femminicidio che ha colpito il nostro paese negli ultimi 15 anni, di cui abbiamo parlato già ampiamente in una delle nostre puntate precedenti. Tuttavia abbiamo deciso di dedicare un intero episodio al caso di oggi, poiché è un caso particolare, un caso che inizia il 18 aprile 2011 in un paesino chiamato Colle San Marco. È un tranquillo pomeriggio primaverile quando, appunto, in un paesino in provincia di Ascoli, Piceno, viene segnalata la sparizione di una donna, Melania Rea, a chiamare i carabinieri e il marito, Salvatore Parolisi, istruttore del 235esimo reggimento piceno e papà della piccola Vittoria, di soli 18 mesi. Dopo due giorni dall'inizio delle ricerche, arriva una telefonata anonima che dà la svolta alle indagini, fornendo le coordinate per trovare la donna. I carabinieri raggiungono il punto indicato e trovano il corpo esanime della donna, seminudo e martoriato da 35 coltellate. Le indagini proseguiranno fino al processo, in cui la procura di Ascoli e quella di Teramo dichiareranno Salvatore Parolisi come unico responsabile dell'omicidio. Tuttavia, l'uomo, condannato in primo grado all'ergastolo, continua ancora oggi a dichiararsi innocente. E allora quello che vogliamo chiederci in questa puntata è stato davvero lui a uccidere la moglie, Melania Rea? E se sì, per quale motivo? E allora, per scoprirlo, come sempre, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire il contesto e la dinamica del delitto insieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
Ciao Michele, ciao Serena, ciao Anna, ciao a tutti gli amici, le amiche e amici di Non Spegnere la Luce che sono presenti sul gruppo Telegram e non solo. Grazie a tutti coloro che ci fanno sempre compagnia su Patreon, ci permettono di bere il nostro quotidiano caffè, che come capirete bene per noi del Sud Italia ha anche un certo valore. La storia di oggi, io penso sempre quando Michele sceglie questi argomenti insieme magari alle ospiti e agli ospiti che puntualmente si susseguono nelle nostre puntate, dico è pazzo perché sa bene come la penso. Prima ne parlavamo fuori onda io e Serena, che l'ultima volta che abbiamo registrato una puntata insieme dedicata al caso di Federico Aldrovandi è successo il putiferio. Abbiamo fatto una chiamata, gente che se n'è andata dal gruppo, litigate, discussioni. Questo anche per fomentarvi nel farvi entrare all'interno del gruppo Telegram, perché succede anche questo e non solo il mercoledì, anche in tutti gli altri giorni. Abbiamo fatto una puntata sul femminicidio e grazie a qualsiasi Dio in cui crediate, nessuno si è azzardato a dire nulla di particolare sull'argomento. E allora noi ci riproviamo con uno dei casi più spinosi, se vogliamo, del nostro codice penale, uno dei casi sicuramente mediatici più importanti, che però si apre con un'affermazione da uno dei miei libri preferiti, un libro che a mio avviso andrebbe quasi letto per legge, ma ovviamente non voglio costringere nessuno ad afferrare i miei gusti particolari. Il libro è La banalità del male di Hannah Arendt, che a un certo punto dice: un processo assomiglia a un dramma in quanto che dal principio alla fine si occupa del protagonista e non della vittima. E se ci pensate è vero, La banalità del male parlava del processo nei confronti del nazismo contro gli ebrei. E a un certo punto, se proviamo ad applicare questo stesso concetto, e non parlo del genocidio di massa, ma parlo di applicare questa stessa equazione, di parlare del protagonista e non della vittima, anche ai casi di femminicidio, i tanti casi in Italia, e ne abbiamo parlato in una puntata, vi renderete conto di quanto le due cose siano somiglianti, di quanto a un certo punto i personaggi, i protagonisti coinvolti, assumano anche dei nomignoli, i nomignoli non sono nomi, assumano anche dei connotati che sembrano quasi facenti parte di un copione teatrale. Questa è una cosa che mi ha sempre agghiacciato e sorpreso e inquietato del mondo dell'legal applicato alla televisione e quindi applicato ai social, alla risonanza mediatica. Adesso andremo a capire perché. Ma prima di iniziare con la storia di Melania voglio raccontarvi un'altra storia. È una storia che proviene da un mito, è da un mito che è stato raccontato in tante forme, ma in particolare la mia preferita è quella di Ovidio nelle Metamorfosi. È la storia di una giovane donna, bellissima, una splendida fanciulla, una devota sacerdotessa secondo alcune versioni, che era prossima a raggiungere lo status di chierico. Per quanti di voi magari hanno dimestichezza col fantasy, sapranno che lo status di chierico è l'affidarsi a un ordine religioso legato a una divinità di qualsiasi tipo, anche malvagia a volte. Ma il caso della fanciulla era affidarsi alla volontà della dea Atena, idea della libertà e della giustizia. Mentre la storia di Melania, vorrei farla partire con questa eco l'eco di un giorno che è il 18 aprile del 2011, quando alle 16.34 arriva una telefonata al 112 da una signora, Giovanna Flammini, che è titolare con il marito di un bar-ristorante che si chiama Il Cacciatore, ma che è noto anche in questo caso con un nomignolo, perché i nomignoli hanno un certo peso all'interno dei piccoli paesini. Considerate che ci sono proprio degli studi di antropologia per cui la memoria storica di un posto passa anche attraverso i soprannomi che vengono dati a quei luoghi. E il soprannome del cacciatore è il Bar Segà, che si trova in località Colle San Marco ad Ascoli Piceno. La donna avvisa l'operatore che ha appena appreso da un cliente occasionale che questi non riusciva più a rintracciare la propria moglie. L'uomo, dopo che aveva composto con il suo telefono cellulare il 112, aveva passato la comunicazione alla donna per andare in bagno perché improvvisamente aveva accusato un malore. Appena tornato dal bagno e ripreso il telefono dalla donna, riferisce all'operatore di essere un militare che è in servizio al RAV di Ascoli Piceno, precisamente il numero 235, e che mentre si trovava con la figlia e con la moglie in una zona con delle altalene, con delle giostrine che non era molto lontano dal bar, la donna, Carmela Rea, si era allontanata per andare in bagno. E perché la bambina si era messa a piangere perché voleva continuare a restare sull'altalena, non l'aveva seguita e aveva chiesto alla moglie di portargli un caffè. Erano trascorsi 20 minuti nel racconto dell'uomo. Lui aveva chiamato la moglie al cellulare e nonostante il telefono squillasse a ripetizione, in continuazione, la donna non rispondeva. A quel punto l'uomo ha deciso di recarsi al bar dove, una volta preso un caffè, ha chiesto notizie della moglie. Il nome di quest'uomo è Salvatore Parolesi. Sarà uno dei protagonisti della nostra storia. È proprio uno di quei protagonisti che, come recita la citazione che abbiamo elencato all'inizio, sarà colui di cui probabilmente si parlerà di più. Vengono iniziate le ricerche della donna e si fa particolare attenzione alla strada che da San Marco conduce a San Giacomo, in quanto il segnale del cellulare che la donna ha agganciato la cella di Civitella del Tronto. Il militare che ha chiamato il numero è appunto Salvatore Parolesi ed è un caporal maggiore, capo dell'esercito italiano in servizio dal febbraio del 2008 presso il 235 Reggimento Addestramento Volontari Piceno, ad Ascoli Piceno. Alle 21 l'uomo, il nostro protagonista, viene portato negli uffici del nucleo investigativo carabiniere di Ascoli Piceno, dove formalizza la denuncia di scomparsa della moglie, Rea Carmela, detta Melania, perché i nomignoli non sono nomi, ma servono per raccontare una storia. Il 20 aprile 2011, alle ore 14.50, nell'ufficio del centralino del 113 di Teramo, arriva una telefonata strana. Ritorniamo al nostro mito, quello raccontato da Ovidio e da tanti scrittori e poeti. La giovane fanciulla è pronta per affrontare le prove che la condurranno a divenire una chierica al servizio di Atena, dea della giustizia e della libertà. Intanto conosce un giovane uomo, è bello, e hai tante, e soprattutto ha un grande sogno, un sogno che ha a che fare col mare. Lui vorrebbe che l'acqua fosse la vera dominatrice dell'universo, le fa tutti dei discorsi dedicati a quanto il mare sia importante, pieno di storie, pieno di leggende, pieno di quel cibo che dà da sfamare alle persone che abitano le diverse città che compongono la Grecia. Quest'uomo si rivela essere un grande religioso, un grande amante di tutta quella parte della storia della religione, che al giorno d'oggi chiameremmo teologia, che racconta di come i miti possano definire una società. Gliene racconta tanti. Per esempio gli racconta uno dedicato a Persefone, la donna per cui Ade perse la testa e che la rapì e la portò nell'aldilà, e da allora nacque l'autunno, per il fatto che lei, incatenata con le radici alla terra, sia diventata foglia gialla. Le racconta per esempio la storia di una lotta per il dominio di un posto, del posto più importante della Grecia, la sua capitale, come la chiameremo al giorno d'oggi. Si dice che un dio abbia portato l'ulivo mentre un'altra persona il cavallo, e che abbia vinto quel senso di appartenenza alla natura, ed è il motivo per cui la città si chiama Atena. La donna ascolta ed è rapita da questi racconti perché anche lei è una grande ammiratrice del modo in cui il mito sa raccontare la realtà e intanto studia per diventare una chierica. L'uomo la invita a un'uscita insieme e lei accetta. La telefonata strana di cui vi parlavo prima, che era arrivata al centralino del 113 di Teramo, comincia con la voce di un uomo di mezza età, con l'accento terramano, che parla del ritrovamento di un cadavere mentre stava facendo una passeggiata in un bosco, il bosco delle Casermette a Ripe di Civitella, in località Chiosco della Pineta. L'informatore, anonimo fino a questo momento, non sembra sotto shock. Poteva essere un mitomane, capita spessissimo, soprattutto quando i casi hanno una grandissima risonanza mediatica, e per come stanarli e per come comprendere il loro meccanismo mentale vi consiglio di vedere una serie bellissima con lo straordinario Tim Roth che si chiama Lie to Me, la trovate tutte e tre le stagioni su Disney Plus. Poteva essere qualcuno in vena di scherzi, ma come da protocollo parte una verifica. Poco dopo il luogo viene raggiunto dai carabinieri dalla stazione di Civitella del Tronto, che effettivamente trovano il cadavere di una donna, che successivamente viene identificata nella persona che era scomparsa due giorni prima. Era supino, per terra, il collo intriso di sangue, il corpetto nero con sopra un giubbino era leggermente alzato verso la zona del petto e i jeans, i collant, gli slip abbassati sotto le ginocchia. C'erano degli sfregi evidenti praticati nelle parti che risultavano scoperte in quel momento, in particolare sul ventre e sulle cosce, e c'era una stringa del tipo insulina conficcata all'altezza del cuore. Il medico legale, che sopraggiunge poco dopo, effettua una preliminare ispezione cadaverica e constata che la donna era verosimilmente morta a seguito dei plurimi colpi infertile con un'arma da taglio in più parti del corpo. Partono le perlustrazioni varie del luogo che si erano protratte per giorni e c'è diverso materiale che viene rinvenuto subito dopo. C'è un telefono cellulare, c'è un vecchio laccio emostatico, c'è un pistoncino di siringa del tipo di insulina, c'è un accendino di plastica Bic di colore bianco con tracce ematiche e c'è un orecchino che poi successivamente risulterà appartenere alla vittima che lo portava al lobo sinistro. Gli investigatori scartano però l'ipotesi di un maniaco, ipotizzano quella di un fanatico che sfregia il corpo della vittima disegnando svastiche, già perché la fantasia e la letteratura, come nel mito, spesso raccontano la realtà. Ma per i magistrati, quei segni sono un tentativo di depistaggio, come sono gli accessori della siringa, tutte cose che hanno formato un set cinematografico, perché un processo è questo. Un posto dove si parla di un protagonista, non di una vittima, perché alla fine è tutto un grande teatro. Attenzione, perché a rendere tutto ancora più intricato è anche il risalto mediatico dato alla vicenda, che rende le indagini ancora più difficoltose e fomentano iniziative addirittura da parte di veggenti, di mitomani, tanto da portare alcuni soggetti ad autoaccusarsi del terribile omicidio. Ci sono diversi tagli, ci sono 29 ferite profonde e ci sono 6 ferite, di cui quella a forma di svastica, un po' più superficiali. Ci sono diversi traumi circa sul corpo e gli investigatori, tenuto anche conto degli atteggiamenti e soprattutto dei comportamenti del marito nelle giornate che susseguono il ritrovamento del cadavere, cominciano a nutrire dei sospetti su di lui e cominciano a scavare persino nel suo passato. Chi è Melania Rea? Era figlia di un militare dell'aeronautica e dall'inizio era affascinata e innamorata di Salvatore, che anche lui era un militare dell'esercito. La famiglia della donna lo aveva accolto quasi come un figlio, perché svolgeva lo stesso ruolo del suocero, diciamo così, in un certo senso, perché aveva delle umili origini. E nei paesini mettete insieme queste cose, vi posso garantire che avrete un risultato sensazionale. Melania, in questo periodo, festeggia anche la nascita di una bimba che aveva solidificato il legame familiare, ma di lì a poco un evento inizia a far incrinare la relazione. Qual era questo evento, quello scatenante di tutto? Una telefonata. Melania riceve una chiamata da un numero sconosciuto, ma in realtà la voce è del marito, Salvatore, che era incappato in un errore che capita spessissimo di chi ha un'ulteriore scheda telefonica riservata a un'altra persona. La telefonata insospettisce a tal punto Melania che si mette alla ricerca della donna a cui la scheda telefonica del marito era riservata. Si chiama Ludovica, ha 26 anni ed è un'allieva del marito, la quale conferma di aver sempre avuto una relazione con il suo istruttore. La donna decide così di affrontare il marito che, scoperto, non nega ma ne sminuisce l'importanza, perché così fanno i piccoli uomini. E non venitemi a parlare di Not All Men, vi prego. Melania, nonostante il tradimento, decide di perdonare il marito per salvare il matrimonio da una parte, ma anche per salvaguardare quello che può essere il futuro di sua figlia. Proprio in questa circostanza è motivo di approfondimento da parte degli investigatori, che scoprono che Parolisi non aveva mai troncato la relazione con Ludovica e anzi che il giorno della scomparsa della moglie aveva chiamato l'amante per dirle di cancellare tutti i suoi contatti. Inoltre, da ciò che poi scopriranno gli investigatori, emerge che era anche in procinto di incontrare la famiglia della sua allieva per una presentazione ufficiale. La relazione extraconiugale diventa un movente. Torniamo ai due giovani del nostro mito. La ragazza prossima al sacerdozio e l'uomo appassionato di racconti. Come vi dicevo prima, lui le ha chiesto un appuntamento e lei ha accettato. Si incontrano all'interno di un tempio e lei è felicissima perché quel tempio è dedicato alla dea per cui lei presto diventerà una sacerdotessa, il tempio di Atena. Parlano di miti. Il ragazzo le racconta di come quel tempio serva proprio per incensire gli innocenti e per abbeverarsi a una fonte che, secondo la leggenda, mostra la verità circa i propri peccati e ti permette di ripulirli, una sorta di vino santo del cattolicesimo rivisto dal punto di vista del mito greco. La donna ascolta ed è felicissima. Però, vedete, a causa del suo ruolo non può avere relazioni di nessun genere, soprattutto se sono di stampo fisico. All'uomo non importa, e la prende con la forza. La violenta all'interno del tempio, profanando lei e profanando il luogo. Torniamo alla storia di Melania. Secondo la ricostruzione più plausibile riguardo l'uccisione della donna, sembra che Melania si sia abbassata probabilmente da sola i pantaloni, probabilmente per urinare, per menzionare, gesti che si compiono solo quando si è in presenza di persone familiari o con cui si ha un rapporto intimo. La vittima non è stata né aggredita né sorpresa da un estraneo. E da qui parte tutto un processo che ha un unico vero sospettato e quindi, di conseguenza, come spesso succede in Italia, un unico vero protagonista. Perché il 26 ottobre del 2012 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo, dopo quasi tre ore di camera di consiglio, condanna all'ergastolo Salvatore Parolisi e gli commuta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza della potestà genitoriale. Prosegue così una delle storie, ovviamente le nostre ospiti sapranno spiegarla e raccontarla anche meglio di me. Una storia che, come sentite, parla della banalità del male e che si conclude col nostro mito. L'uomo va via dopo aver rivelato la sua vera identità. E era Poseidone, dio dei mari, grande acerrimo nemico di Atena. Atena punisce la sacerdotessa nonostante non abbia fatto nulla, nonostante sia vittima di una violenza. E da lì la puniranno anche tutti coloro che riscriveranno il mito, che cambieranno questa versione, che la renderanno solamente una persona crudele, di cui il nome saprete alla fine. Atena la condanna e le dà una maledizione tremenda. Da quel momento, tutte le volte che un uomo avesse posto i propri occhi nei suoi, si sarebbe tramutato in pietra, perché il nome di quella sacerdotessa era Medusa, la Gorgone.
E allora ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto che mi ha fatto venire la pelle d'oca con citando Ovidio e le Metamorfosi. E
sì, grazie a voi, sì, ma più che altro perché ci tenevo a dimostrare quella banalità del male di cui parlavo prima, cioè quel cambiare come al solito la narrazione in favore di chissà quale spettacolarizzazione. Ecco, questa è l'idea dietro la narrazione.
E avremo modo di parlarne, mi hai dato anche un bello spunto per la puntata di Patreon. E adesso però vorrei tornare dalle nostre ospiti perché a mio parere questo è un caso che più che mai, più di tantissimi altri, si presta all'analisi criminologica, anzi che quasi dipende da essa, non essendoci, come vedremo, la cosiddetta pistola fumante o comunque una prova regina. E allora ripartiamo insieme alle nostre amiche criminologhe, dall'unica cosa certa che abbiamo a disposizione, ovvero la scena del crimine. Come e quando viene ritrovato il corpo di Melania e che cosa ci racconta il referto autoptico?
Dunque, come ha già anticipato Giacomo, il corpo di Melania viene ritrovato esattamente il 20 aprile, cioè 2 giorni dopo la scomparsa della giovane, quando giunge al 113 la telefonata anonima da parte appunto di un uomo che racconta che nei pressi del noto chiosco è stato ritrovato appunto un cadavere, un corpo. L'analisi del crimine, della scena del crimine, come tu dicevi, è un elemento fondamentale in questa storia, in questo racconto, perché questo permette anche poi a chi ci ascolterà di avere un'idea molto più chiara di quella che è stata la dinamica dell'omicidio. Tutto in effetti avviene all'aperto, in quella che è una pineta, poi diventata anche tristemente famosa. E questo è un punto fondamentale perché quando viene ritrovato il corpo di Melania appare in buono stato di conservazione compatibilmente con il luogo di ritrovamento del corpo, perché quella pineta per sua stessa posizione è poco esposta ai raggi solari e presenta delle temperature mediamente basse. Questo quindi ha favorito la conservazione del cadavere. E all'arrivo inoltre delle forze dell'ordine, il corpo di Melania, oltre a essere intriso di sangue, le tracce epatiche erano presenti anche nella zona circostante il corpo, sulla vegetazione, che trattandosi di una pineta, capirete, è presente comunque in quel luogo in misura importante, massiccia. Quindi sulle foglie, sul terreno, sulla corteccia di un albero, sui sassi. Perché vi dico questo? E segnalo questo aspetto perché questo poi andrà a confermare quella che è la tesi più accreditata dagli investigatori per questa storia, cioè che l'omicidio si sia consumato esattamente nel luogo di ritrovamento del corpo di Melania. In effetti da lì assassino e vittima non si sono mai spostati. Sono del tutto assenti segni di lotta o di trascinamento della vittima prima della fase dell'accoltellamento. Dunque, per cercare di ricostruire che cosa effettivamente sia accaduto, come già appunto annunciato Giacomo, Melania è stata aggredita una prima volta quando lei si trovava in quel punto, accovacciata, presumibilmente proprio perché aveva i pantaloni collant e gli slip calati perfettamente, non avevano rotture o lacerazioni, quindi si presume per l'appunto che fossero stati calati volontariamente. L'assassino da dietro ha cercato di colpirla tentando di sgozzarla, perdonerete la brutalità, ma questa è stata la dinamica. Però non è andato in porto questo primo tentativo, per cui la donna se n'è accorta, ha cercato di scappare, ma chiaramente avendo gli indumenti calati non aveva, diciamo, una possibilità di muoversi con destrezza, con agilità. E quindi cerca di scappare, di muoversi anche se riesce a fare pochi metri, inizia questa sorta di breve inseguimento. Nel frattempo però Melania cade a terra e viene ferita al dorso dall'assassino. A questo punto comincia quello che poi è il rush finale dell'accoltellamento, quando le vengono sferrate 35 coltellate in sequenza, in rapida successione, prima colpendola al collo, al tronco, allo sterno, alla regione addominale, e poi verranno inflitte, poi magari lo spiegheremo anche meglio post mortem, alcune lesioni che la vanno a segnare nella zona del ventre e delle cosce, per l'appunto. Melania Rea, come risulta dal referto autoptico, posso dirvi che è deceduta per una anemia emorragica acuta. La donna, in effetti, è deceduta poco tempo dopo che le siano stati sferrati i primi fendenti. Quindi c'è stato anche un tempo di agonizzazione. E questi colpi sono stati sferrati da un coltello da lama monotagliente. Il medico legale nel referto evidenzia che questa lama non era più lunga di 10 centimetri ed è, diciamo, appartiene alla cosiddetta alle armi bianche. Questo è il gergo che viene utilizzato tecnicamente. Sono quelle più facilmente, diciamo, rientranti nella disponibilità di ognuno, che possono essere più facilmente reperite. E va detto anche che, diciamo, sono anche quelle più utilizzate nei casi di omicidi con movente comunque passionale, oltre che naturalmente sono armi anche più facilmente occultabili. Detto questo, diciamo che nell'analisi della scena del crimine c'è un altro aspetto molto importante che posso segnalarvi e che, del quale si è discusso anche molto a livello mediatico, anche perché, come appunto annunciato Giacomo, è stato un caso molto discusso mediaticamente, ed è quello della risultanza genetica, cioè del famoso DNA. In realtà gli esperti sul corpo di Melania hanno rinvenuto un profilo genetico che è solo esclusivamente quello di Salvatore Parolisi, quindi non c'è un altro profilo oltre quello, non è stato individuato. E le cellule biologiche riconducibili poi a Parolisi sono state rinvenute a seguito di più di un tampone eseguito nella regione labiale, quindi della bocca, e dell'arcata dei denti. Questo chiaramente ha denotato che c'è stato un contatto tra vittima e assassino. Quello che posso dirvi è che oggettivamente questo tipo di contatto è avvenuto poco prima del decesso. Questo perché? Perché normalmente in quella zona, quando ci si strofina la lingua sulla bocca o nel momento stesso in cui si deglutisce, quelle cellule tendono ad essere, diciamo, eliminate, rimosse. Evidentemente il contatto c'era stato, quindi perché le cellule erano ben presenti al momento dei tamponi e quindi era avvenuto poco prima che la donna aspirasse.
E allora ringrazio la nostra Serena per averci dato questa panoramica sulla scena del crimine, sicuramente utilissima. E c'è qualcosa che però non abbiamo ancora detto, e so che Serena l'ha tenuta in serbo perché è un dettaglio veramente molto rilevante, cioè il fatto che sul corpo di Melania, ovviamente oltre alle coltellate, sono stati effettuati dei segni, forse l'avete già intuito durante la narrazione di Giacomo, molto particolari. Sono state ritrovate una svastica sulla coscia, credo, di Melania, una siringa di insulina sul petto, e è importante il referto autottico perché ci rivelerà appunto che questi segni sono stati effettuati soltanto in un secondo momento rispetto alle coltellate che hanno ucciso Melania. E quindi si apre un'ipotesi importante a questo punto, cioè l'ipotesi di un possibile depistaggio. E allora voglio chiedere sempre a Serena se qualcuno potrebbe aver lasciato, secondo te, la svastica per incastrare una persona che non c'entrava niente. Per esempio, mi viene in mente il proprietario del chiosco delle casermette, che insomma era risaputamente di simpatie nostalgiche.
Sì, allora, sia le lesioni che la siringa a cui tu accennavi sono evidenti tentativi di depistaggio posti in essere da Parolisi, perché ha evidentemente, diciamo, tentato di celare tracce e movente agli inquirenti, andando in che modo ad alterare l'ambiente in cui si era verificato appunto l'omicidio, e deturpando in un secondo momento il cadavere. Prima di tutto lui ritorna dopo l'omicidio una seconda volta sulla scena del crimine, quindi questi tentativi di depistaggio non vengono effettuati in maniera contestuale all'omicidio, ma lui torna una seconda volta.
Diciamo per il momento l'assassino piuttosto che Parolisi, perché ci arriviamo poi alle riflessioni sulla sua colpevolezza o innocenza, voglio arrivarci insomma per gradi, però prego Serena.
Allora, come dicevo, il responsabile dell'omicidio è tornato una seconda volta sulla scena del luogo e in un primo momento sicuramente ha tentato di alterare l'ambiente andando a fotografare una realtà diversa dai fatti. In che modo? Attraverso, diciamo così, l'utilizzo di una siringa che è stata conficcata ed è stata trovata così conficcata all'altezza del seno sinistro di Melania, insieme a un laccio emostatico vecchio già utilizzato e la presenza sul luogo anche di cappucci, di plastica, di siringhe. E questo è un aspetto importante anche perché il suo tentativo di rappresentare un qualcosa di diverso, come dicevo, dai fatti, era anche in qualche modo rafforzato da un altro aspetto, ovvero poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento del corpo di Melania, era presente un noto ritrovo per tossicodipendenti. Diciamo che l'assassino responsabile conosceva molto bene non solo la zona del chiosco nella quale si muoveva con destrezza e aveva anche conoscenze, diciamo, a livello interpersonale, ma anche tutte le zone limitrofe circostanti che frequentava, appunto, posso dirvi, per motivi legati al lavoro, ecco. Sicuramente, diciamo che il fatto che lui sia tornato una seconda volta sulla scena del crimine è perché nel momento impattante dell'omicidio, diciamo, nell'impeto non è riuscito a pensare, diciamo, come muoversi, come poter gestire al meglio la situazione. Quindi ci ha dovuto ritornare sostanzialmente con una maggiore freddezza, lucidità. È anche vero che quando tenta di deturpare il corpo di Melania con le lesioni inferte a livello del ventre e delle cosce, come dicevi tu, appunto, attraverso quelle lesioni tenta di raffigurare, di simboleggiare una croce particolare o comunque una svastica, come è stato appunto detto, proprio perché diciamo che in passato il proprietario comunque del chiosco aveva pubblicamente dichiarato le proprie ideologie, quindi era abbastanza risaputa. Però questa è una tesi che non ha trovato poi appiglio concreto, soprattutto da parte comunque degli investigatori, degli inquirenti, quindi è stata facilmente smontata. Però l'idea, il tentativo, era proprio quello di spostare l'attenzione verso il proprietario del chiosco in questo caso. Ma un altro aspetto importante che riguarda queste lesioni, e non a caso vi ho detto che sono state inflitte post mortem, perché questo? Ed è un dato che risulta, come dire, da accertamenti concreti, oggettivi. All'altezza del ventre, delle cosce, dove sono stati lacerati i tessuti degli abiti indossati da Melania, si sono formate soltanto delle larve in maniera superficiale, dei batteri. Questo vuol dire che quelle lesioni non sono avvenute molto tempo prima del ritrovamento del corpo di Melania, però sono successivi alla morte della donna. C'è un altro elemento che posso segnalarvi come rientrante nella catena di depistaggi che il responsabile di questo omicidio ha tentato di porre in essere, per l'appunto, e cioè un fax, un documento che era stato in qualche modo inviato da Melania pochi giorni prima della sua morte a una scuola guida di Somma Vesuviana, che è appunto il paese di origine della ragazza, e che viene, diciamo così, prodotto dal responsabile poi dell'omicidio, viene in qualche modo segnalato come di possibile interesse per le indagini. Si scoprirà poi, senza appunto andando per gradi, che in realtà quel documento che voleva distogliere l'attenzione era stato prodotto proprio la mattina del ritrovamento del corpo di Melania dal computer di quello che poi si accerterà essere appunto l'omicida.
Benissimo, ringrazio ancora una volta Serena per questa analisi. Ecco perché vi dico, questo è un caso in cui l'analisi forense fa tutta la differenza del mondo. Questo è un caso che se ci fossimo trovati soltanto 10 o 15 anni prima, nel 2011, forse sarebbe passato sotto i radar, forse sarebbe rimasto irrisolto come tanti altri. E perché prima ho voluto specificare che per il momento ci riferiremo all'assassino e non a una persona specifica? Perché io credo che l'elemento più interessante di qualsiasi romanzo giallo sia proprio il fatto che il lettore parte da una posizione equa rispetto ai personaggi, cioè ne sa quanto ne sanno i personaggi. Ed è proprio questo che abbiamo vissuto noi in questo caso. Questo è un caso che, come tanti altri recenti, Mi viene in mente per esempio il caso Yaragan Birasio, che è un po' contemporaneo a questo. Ci ricordiamo un po' tutti, anche quelli più giovani tra di noi, li abbiamo proprio vissuti sulla nostra pelle, abbiamo vissuto il fatto che all'inizio si brancolasse un po' nel buio, perché l'allarme della scomparsa di Melania, come vedremo, è stato dato proprio dal marito in questo bar appunto non lontano dal luogo del delitto. E quindi all'inizio si brancola nel buio, tanto che la vicinanza temporale e geografica con un altro ritrovamento di un altro cadavere legato ad un altro delitto, all'inizio fanno pensare addirittura a cose ancora più gravi, alla presenza di un serial killer in quella zona, perché appunto non lontano da dove viene ritrovato il corpo di Melania, pochissimo tempo prima era stato ritrovato il corpo di un'altra donna, e cioè quello di Rossella Goffo. E allora voglio aprire una breve parentesi sul suo caso per capire se sia stata soltanto una sfortunata coincidenza questa qui o qualcosa di più magari.
Allora, è come dici tu, una triste e sfortunata coincidenza. Cosa succede e chi è l'altra vittima? L'altra vittima è Rossella Goffo, una funzionaria della prefettura di Ancona, ma originaria del Veneto, che appunto viene ritrovata senza vita in un luogo poco distante dal luogo in cui poi è stata ritrovata Melania Rea. Scompare il 4 maggio 2010 e viene ritrovata il 5 gennaio 2011, quindi pochi mesi prima poi dal ritrovamento del cadavere di Melania Rea. E inizialmente per l'appunto si pensa ad un serial killer che viene soprannominato dalle trasmissioni televisive come il killer della frangetta, facendo riferimento al taglio di capelli delle due vittime. In realtà all'epoca non vi era ancora una sentenza di condanna rispetto all'omicidio di Rossella Goffo, ma successivamente poi è stato condannato l'uomo con il quale la donna aveva una relazione extraconiugale, che è stato condannato a 16 anni di reclusione. Ripeto, però, all'epoca del ritrovamento del cadavere non vi era ancora nessuna sentenza e quindi si è pensato ad un serial killer. Così non è.
È proprio questo il punto, scusami Anna, torno subito da te, è proprio questo il punto che cercavo di spiegare prima ai nostri ascoltatori, cioè il fatto che noi quando raccontiamo queste storie dobbiamo cercare anche di immedesimarci nel momento storico delle indagini, nella loro evoluzione, perché chiaramente oggi sappiamo tutto di questo caso, sappiamo tutto quello che dobbiamo sapere o quasi. Effettivamente ci sono delle cose che ancora non sappiamo, per esempio l'arma del delitto, eccetera. Però, ecco, non sapevamo ancora all'epoca, visto appunto la vicinanza anche temporale di questi due delitti, del fatto che Alvaro Binni, che era appunto il compagno di Rossella Goffo, aveva contro di sé numerose prove, insomma, che lo inchiodavano. E poi, come hai detto tu, sarà condannato a 16 anni di carcere, di reclusione. So però, Anna, questa è una chicca che non so se hai letto, ma lui è tornato in libertà recentemente, o sbaglio?
Esattamente, perché con la liberazione anticipata ha finito di scontare la pena, quindi ne ha scontati, se non erro, 11 o di anni. E mi verrebbe quasi da pensare però, cioè nel senso volevo fare una riflessione, perché poi il modus operandi anche tra le due donne, tra i due omicidi è diverso, perché una è stata strangolata, l'altra invece è stata, Melania Rea è stata invece accoltellata, quindi anche il modus operandi era diverso. Prima parlavi di una sfortunata casualità, dicevi, in realtà... queste due donne sono vittime di una piaga che oggi è un'emergenza vera e propria, un'emergenza sociale, quindi la violenza di genere, il femminicidio, All'epoca però non era ancora così, non se ne parlava così tanto, la parola femminicidio non era ancora entrata nel nostro vocabolario comune. Oggi invece, appena purtroppo scompare una donna, tutti, e la prima cosa che pensiamo è quella, e permettimi di fare un attimo un piccolo appunto, siamo a marzo 2024 e sono già 22 le donne uccise, quindi ecco, se nel 2011 si è pensato a un serial killer, oggi invece abbiamo un nome specifico che si tratti di femminicidio, anche in questi due casi.
Questa è un'altra discussione importante, lunga e complessa che c'è stata sul nostro gruppo Telegram. E allora lo chiedo a te, che sei una criminologa, secondo te è lecito parlare di emergenza quando parliamo di femminicidio, oppure sono dei numeri che rientrano in quelle che in America chiamerebbero casualties, cioè le morti, il numero di morti ammazzati che sono preventivabili, insomma, nell'arco di un anno. Tu cosa ne pensi di questo argomento?
Allora, considera che questo è un argomento a me abbastanza caro, perché mi spendo molto rispetto a questo tema, e trattasi, a mio avviso, di una vera e propria emergenza. Bisogna lavorare attraverso un'educazione affettiva. È tutto un discorso di prevenzione, perché nel momento in cui si giunge ad uccidere una donna in quanto donna, perché proprietà di un uomo, perché l'uomo si sente in diritto di poter togliere la vita di una donna, è già troppo tardi. Quindi bisogna lavorare da un punto di vista di prevenzione. Quindi non sono d'accordo, cioè la mia è opinione è che siamo in una vera e propria emergenza sociale, che è quella della violenza di genere.
D'accordo, allora magari avremo modo di discuterne approfonditamente anche con chi sul nostro gruppo, nella nostra community, non è d'accordo con questa osservazione, perché la nostra Anna, anche la nostra Serena sono presenti sul gruppo Telegram e sono super disponibili per rispondere alle vostre domande e ai vostri dubbi. Ma andiamo avanti, insomma, con questo caso, perché arriviamo al vero elefante nella stanza, al vero cuore, insomma, di questa vicenda, perché appunto a un certo punto, quasi d'ufficio, quasi in maniera obbligata, si inizia ad indagare su Parolisi, che è l'ultima persona che effettivamente avrebbe visto Melania Rea, perché lui soltanto un'ora dopo la sua scomparsa allerta, insomma, tutti quanti, allerta la polizia, fa chiamare dalla proprietaria di questo bar, addirittura con il suo cellulare, lascia il suo cellulare in mano alla proprietaria di questo bar e dice: io vado in bagno, tu chiama la polizia perché mia moglie è sparita. Da quanto è sparita? No, solo da un'ora. Insomma, questa dinamica è già di per sé un po' strana, adesso ne parleremo. Però Parolisi viene indagato perché lui è il marito di Melania, è l'ultima persona che l'ha vista viva, e tra l'altro durante le indagini che cosa succede? Che innanzitutto due giorni dopo, le ricerche, viene ritrovato il corpo di Melania grazie alla segnalazione di cui abbiamo parlato prima, ma durante le indagini esce fuori anche qualcosa che insomma va ad infangare un po' la figura di Parolisi, di marito devoto, che è disperato, che diceva: me l'hanno rapita, me l'hanno ammazzata, e cioè la sua relazione fedifraga con una sua allieva, perché di cosa era incaricato lui nel 235esimo reggimento? Era incaricato di addestrare le giovani reclute donne, che era una novità, perché soltanto da un anno era stata introdotta, insomma, questa novità anche per genere femminile all'interno dell'esercito, e aveva una storia con questa sua allieva che si chiama Ludovica Perrone. Allora, quello da cui voglio ripartire insieme a voi è proprio questo: perché Parolisi omette agli inquirenti completamente questa sua relazione extraconiugale, e come funzionavano le cose tra lui e Ludovica?
Allora, Salvatore Parolisi inizialmente nega la relazione extraconiugale, poiché secondo quanto poi secondo quanto emerge, vi sarebbe stato un patto di silenzio con la famiglia Rea rispetto al tradimento. Tradimento di cui era a conoscenza la moglie e la famiglia della moglie. Cosa succede? Succede che Melania a gennaio del gennaio-febbraio 2010 scopre il tradimento del marito, poiché il marito, Salvatore Parolisi, effettua una chiamata con la scheda dedicata alla relazione extraconiugale, e quindi Melania inizia ad indagare. Ci sono due momenti in cui viene a conoscenza del tradimento: gennaio, quando per la prima volta appunto Salvatore Parolisi sbaglia e chiama la moglie con quest'altro numero, e un secondo momento a Pasqua sempre del 2010, quindi un anno prima, quando anche in questo caso vi è un errore da parte di Salvatore Parolisi che fa comprendere alla moglie che vi è in atto ancora il tradimento. Secondo quanto riportato, appunto, Salvatore Parolisi poi avrebbe parlato col padre di Melania Rea, avrebbe confessato appunto il tradimento, e si sarebbe instaurato questo patto di silenzio, questo patto Rea, dove appunto non si doveva più parlare del tradimento. Quindi Salvatore Parolisi dice di non aver parlato di questo delle sue relazioni extraconiugali per tale motivo. C'è proprio appunto in rete, circola questo video, dove gli viene chiesto di eventuali sue relazioni extraconiugali e lui nega.
Interessante questo. E allora, non è più soltanto un tradimento, ma abbiamo capito che si trattava proprio di una storia tra lui e questa allieva Ludovica. Noi non andremo a leggere i messaggi che si scambiavano, perché sono stati pubblicati e sono anche diversi, però sembra che insomma Parolisi volesse a tutti i costi tenere i piedi in due scarpe, e insomma lui pianificava, no? A Ludovica raccontava che avrebbe lasciato Melania di lì a breve, che le cose sarebbero cambiate, tanto che aveva fatto prenotare per Pasqua questo hotel a Capri in cui avrebbe conosciuto i genitori di Ludovica, quindi ci sarebbe stata una presentazione ufficiale. Ed è proprio per questo che noi stiamo parlando di questa storia, perché ci sono alcuni che raccontano la cronaca nera che dicono no, non bisogna fare il nome. Io non sono di questa scuola, perché credo che la storia con Ludovica sia fondamentale nella risoluzione delle indagini, ma neanche nella risoluzione delle indagini, ma più che altro nella ricerca del movente che può aver portato effettivamente Parolisi a commettere questo omicidio. E adesso capiremo anche perché. Ma intanto andiamo a vedere il fatto che nel suo alibi, nell'alibi di Parolisi, iniziano a esserci delle discrepanze, delle zone grigie. C'è un'intervista in particolare in cui, appunto, pochi giorni dopo il ritrovamento, Parolisi appare in televisione proprio lì, sul luogo del ritrovamento, e dice: ah sì, io con Melania ero stato qui già la settimana scorsa, e probabilmente troverete le mie tracce. Vi invito ad andarvi a vedere questa spezzone su YouTube, magari ve lo postiamo sul gruppo Telegram. Probabilmente troverete le mie tracce, perché eravamo stati qui insieme qualche giorno prima e avevamo anche fatto l'amore. Quindi ecco, insomma, iniziano ad esserci delle discrepanze, delle dissonanze nell'alibi di Parolisi. E allora io voglio tornare dalle nostre amiche criminologhe per fare un'analisi criminologica della sua personalità, cioè chi era Salvatore Parolisi e che cosa può averlo spinto a commettere un delitto.
Allora, Parolisi sicuramente è un narcisista, è un soggetto che diciamo si pone su un gradino di superiorità rispetto agli altri, che considera mediocri al suo cospetto. E diciamo che la sua superiorità lui la rimarca soprattutto nei rapporti interpersonali, nelle relazioni sociali. D'altronde è solo alla luce di questo che potrebbe, come dire, cercare di giustificarsi le innumerevoli bugie che l'uomo ha detto nel corso del tempo. Ma non solo alla moglie o all'amante Ludovica, peraltro è stata la relazione più duratura, ma in passato ce ne erano state anche altre, sicuramente più fugaci, ma anche ai familiari e agli stessi inquirenti. Ha una capacità, questo soggetto, di costruire menzogne, bugie, anche molto fantasiose, e questo, come hai già detto tu, è emerso anche da intercettazioni telefoniche. Secondo gli esperti, diciamo che Parolisi è un soggetto che vive una realtà propria, nel senso che trae, diciamo, spunto dal vero, però poi ha cercato di fatto di rielaborarla e riadattarla a quelle che sono le proprie esigenze, i propri interessi. È un uomo che comunque, come dire, non ha mai mostrato alcun senso di colpa per gli errori commessi, si è sempre assolto da tutte le azioni commesse nei confronti di quelle che per lui dovevano essere delle persone care. E proprio per questa sua natura lui sente estremamente questo bisogno di, come dire, di essere sempre lusingato, acclamato, e nelle sue relazioni extraconiugali lui sono funzionale anche a questo, a soddisfare, diciamo, il suo ego, a riempirlo. Quando in effetti Melania scopre i numerosi tradimenti, anche perché poi la loro storia, parallelamente a quelle extraconiugali, si trascina per lungo tempo, lei chiaramente gli rinfaccia questi tradimenti. È chiaro che a lui questa situazione dava fastidio, non stava bene. Quindi nel momento in cui la moglie, che non ha più quell'immagine, come tu dicevi, di marito devoto, perfetto, comincia a rinfacciargli i tradimenti, lui è pronto invece a farsi accogliere dalle braccia di Ludovica, che al contrario lo pone, come dire, al primo posto nella sua lista di priorità. Lei lo esalta come uomo, ne riconosce appunto i valori, e lui di questa cosa, come dire, ne è pienamente soddisfatto. Ecco perché tende anche a continuare a lungo questa relazione con Ludovica, perché sente quella comprensione che la moglie invece in quei momenti non gli dà più. Ma è chiaro che se da un lato, diciamo così, è predisposto soltanto a, come dire, dare ascolto ai propri bisogni, non fa altrettanto con gli altri, nel senso che è un soggetto carente di empatia. Perché dico questo? Perché anche quando viene a galla tutta la storia con la soldatessa, lui in quel momento è molto preoccupato solo e soltanto della sua posizione. Quando infatti viene intercettata la telefonata, anzi più telefonate, che lui fa dalla cabina telefonica a Ludovica, intimandola a cancellare il profilo Facebook, quindi tutte le foto che li ritraevano insieme, quando lei continua a mandargli alla scheda SIM a loro dedicata i messaggi, lui le ordina anche con toni piuttosto con veemenza, con toni imperativi, di cancellare tutto, e quindi è molto preoccupato solo e soltanto della sua condizione. Non ha mai, come dire, prestato attenzione a quello che poteva essere anche una preoccupazione, una sofferenza dell'altra parte. E questo combacia perfettamente con un altro aspetto che ritrae, diciamo, la personalità di Parolisi. È un abile ingannatore. È in grado di ingannare gli inquirenti con i suoi stati emotivi, perché quando all'inizio Melania è ufficialmente solo scomparsa, lui mostra uno stato ansioso che non è proporzionale ai fatti fino ad ora accaduti, fino a quel momento accaduti. Ma è un abile ingannatore anche con la moglie, perché cerca sempre negli anni di mettere sotto il tappeto tutte le relazioni, di tamponare, per evitare che Melania potesse assumere decisioni drastiche. Ma è un abile ingannatore anche con Ludovica e con la sua famiglia, perché le descrive una situazione matrimoniale, in quanto porta avanti due vite parallele, questo è evidente a tutti, che non corrispondeva al vero. Ludovica lo viene a scoprire quando poi emergono molti degli aspetti della vita fino ad ora taciuti da Parolisi.
Hai detto tutto tu, Serena. Io aggiungo soltanto che, per fare la chiosa alla cosa giustissima che dicevi sul suo stato di agitazione, è interessante il fatto che lui sia, appaia più agitato all'inizio. Appunto, abbiamo raccontato l'aneddoto del bar, della telefonata iniziale per riportare la sparizione soltanto un'ora dopo l'allontanamento di Melania. E invece nelle interviste, nei giorni successivi, lui sembra particolarmente a suo agio, mentre insomma è logico che se tua moglie sparisce o tuo marito sparisce per 2 giorni, la tua preoccupazione dovrebbe crescere proporzionalmente al tempo che passa. Invece qui sembrava un po' il contrario, però queste sono analisi postume. Ripeto, manca la smoking gun, manca l'arma del delitto, la prova regina, e allora noi dobbiamo continuare in questa analisi. E mettiamo che effettivamente Parolisi sia stato l'autore di questo omicidio, come io credo che sia stato, e cerchiamo di ricostruire una timeline con cui lui si possa essere mosso, perché anche lì ci sono delle discrepanze. Cioè, perché Melania si sarebbe dovuta accovacciare in questo boschetto, in questa pineta, per fare pipì, quando era appena partita da casa, quando era già stata, insomma, ampiamente avuto il tempo di andare in bagno? E loro erano diretti quel pomeriggio, come sappiamo, insomma, dalle telefonate che Melania aveva avuto con la madre, sappiamo che loro sarebbero dovuti andare a casa di una cara amica di Melania. Quindi proviamo a ricostruire, insomma, una possibile linea temporale degli eventi, se dando per scontato che Parolisi sia stato l'autore dell'omicidio.
Allora, in realtà anche quello che posso dirti, il fatto che comunque Melania si presume fosse in quella posizione con gli indumenti abbassati, diciamo che la tesi che è emersa da questo punto di vista è che lei si fosse trovata lì perché aveva un'esigenza fisiologica. In realtà anche su questo punto ci sono, come dire, notizie contrastanti, nel senso che il fatto che lei si trovasse in quel punto preciso della pineta è una scelta non comprensibile. In che senso? A livello proprio di tempistica, di percorrenza, perché c'erano 2 strade che lei poteva percorrere per arrivare a un bagno pubblico e al bagno del ristorante Il Cacciatore, che erano molto più vicine, quindi era un percorso diverso da quello che lei avrebbe dovuto fare per andare in bagno, se effettivamente era quello il punto. Su questo aspetto non c'è una, diciamo, estrema chiarezza, anche perché poi si era anche detto, ritornando magari anche altre domande che sono state già fatte, che lei fosse stata lì col marito, anche quell'aspetto lì non era chiaro effettivamente se era stato 15-20 giorni prima con il marito e che lì avessero avuto un rapporto sessuale. Questa cosa è risultata poi, insomma, con il tempo e con le indagini, anche questa poco credibile. Sta di fatto che loro partono da casa perché devono dirigersi verso appunto questa amica, si fermano a quel punto nel parco appunto con la bambina per fare comunque una sorta di picnic, credo, di la piccola si trovava alle giostre, e poi da lì si presume, questo forse è la parte un po' della quale abbiamo maggiori certezze, comincia una lite furibonda con Salvatore, peraltro anche perché comunque, come avevi già detto tu, lei aveva scoperto che questa relazione continuava, e quindi c'è stato un impeto da parte dell'uomo in preda a questa litigata, poi è degenerata, quindi è stato questo. Quindi il momento è sempre la relazione extraconiugale e il rapporto duraturo con Ludovica, che lui non aveva mai interrotto, anzi aveva previsto di passare la Pasqua con lei e con i suoi genitori.
Mi permetto di intervenire rispetto alla questione del movente, che però non viene inteso in senso tipico, ma e questo viene anche poi riportato in sentenza, come antecedente logico e storico. Ovvero, non è la relazione extraconiugale che ha portato ad uccidere Melania Rea, quindi come ostacolo da eliminare, bensì Salvatore Parolisi si è trovato in uno stato psicologico di estrema tensione interna, si parla infatti di imbuto psicologico, quindi lui si trova in questa situazione di estrema tensione.
Sì, ma infatti intendevo l'impeto, non che quello fosse il fattore scatenante. Si è trovato, sì, comunque sono d'accordo.
Sì, sì. E quindi questo intensificarsi delle pressioni da parte delle due donne, perché era, prima Michele diceva, il piede in due scarpe. Aveva da un lato la Perrone, che chiedeva appunto di non voler più continuare con questa relazione extraconiugale, questa relazione clandestina, perché appunto sì, si erano conosciuti nel gennaio del 2009, ma poi la relazione era continuata nel tempo, quindi non è stata semplicemente un tradimento di una notte, di un giorno, no, era una relazione stabile, parallela a quella con la moglie. Quindi lei chiedeva di satura di questa clandestinità, chiede di terminare la relazione con la moglie e di conoscere i propri genitori. Quindi invita Parolisi a trascorrere la Pasqua con la propria famiglia. Dall'altro lato, però, c'è la moglie e la bambina con le quali doveva trascorrere in realtà la Pasqua a Somma Vesuviana, il paese di origine di lei. Quindi lui si trova in questa strettoia emotiva dovuta alla perdita di controllo anche rispetto a quella che è la personalità, appunto, come diceva prima Serena, di Parolisi. Si trova in questa strettoia emotiva in cui perde il controllo della situazione, che risulta per Parolisi essere insostenibile, e quindi è in questo poi che si inserisce il movente, visto come antecedente logico e storico rispetto alla dinamica omicidiaria. Infatti, in sentenza proprio, se posso citare le parole proprio della sentenza, c'è scritto appunto che la relazione extraconiugale non poteva essere considerata un movente in senso tipico, ma appunto un antecedente logico-storico di un profondo disagio personale che nel determinare una strettoia emotiva ben poteva aver determinato quelle particolari condizioni di aggressività slatentizzatesi nel momento del delitto. Cosa significa? Che vi era una situazione che in quel momento era latente, che ha portato poi a questo a questa dinamica omicidiaria attraverso un dolo d'impeto in termini giuridici, che invece in termini più semplici significa una volontà improvvisa rispetto all'omicidio.
Esatto, diciamo, traducendolo in parole da non giuristi, Parolisi ha costruito un castello di carte e, per anni, perché, come abbiamo detto, Melania ha scoperto inizialmente del tradimento nel gennaio 2010, quindi più di un anno prima dell'omicidio. E quindi evidentemente questa cosa deve essere anche pesata, insomma, sulle spalle di Parolisi, vivere questa bugia, portarla avanti in maniera semi-credibile. Quindi, ecco, io credo che questa teoria, quella dell'imbuto, Anna mi ha bruciato sul tempo, ma sicuramente ve l'avrei chiesta io stesso, possa essere effettivamente credibile come movente, anche se io personalmente non mi accontento, sono molto ostinato su questo caso, perché voglio capire effettivamente punto per punto come sono andate le cose, e quindi proveremo a scavare ancora di più nella nostra puntata Patreon. Ma nel frattempo io voglio tornare dal nostro Giacomo Giaquinto per capire se ci sono dei film, dei documentari da guardare per saperne di più su questo caso.
Allora, caro mio, ci sono, ai noi ci sono, anche in questo caso i documentari dedicati a questo argomento. Tra l'altro mi permetto di dire una cosa, semplicemente perché è stata detta prima, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che ci sia in questo momento un problema gravissimo dedicato alla lotta di genere e che la gente muoia per il semplice fatto di essere donna. Ora, come sapete, io sono assolutamente apertissimo a un dialogo, la libertà di pensiero, la libertà di espressione, ma pensarla in maniera diversa rispetto a questa cosa, o mi fornite dei dati incredibili o non so come possiate convincermi. Ma tolto questo, che è una mia digressione personale, mi assumo tutte le responsabilità, perché come abbiamo detto prima, quando facciamo le puntate con Serena deve finire male per forza. E le cose che vi consiglio per ciò che riguarda i nostri documentari è io non sono un fan del Rai, specialmente dopo il comunicato oramai diventato celebre di Mara Venier, però Delitti in famiglia, il caso Melania Rea, lo trovate su Rai Play, un'ora e mezza, secondo me fatto molto molto bene. In questo caso devo fare i complimenti a Mamma Rai per il documentario. L'altro che vi consiglio lo trovate su internet, su Discovery Plus, piattaforma che sto iniziando a scoprire, e vi garantisco che ha delle cose fatte benissimo, e tra cui questa, che è L'assassinio di Melania Rea, che è uno show che racconta in parte anche il punto di vista un po' più macabro, un po' più misterioso della faccenda, quindi un po' quello che è accaduto all'interno della zona boschiva. E chiudo con 9, il 9 che quando si tratta di crimine, molti di voi ricorderanno probabilmente i bellissimi speciali dedicati a Roberto Saviano e ai suoi racconti di noti boss di mafia di tutto il mondo. Sul 9 c'è L'assassinio di Melania Rea, la storia. Guardatelo perché secondo me dà un taglio maggiore alla vicenda, perché approfondisce anche tutta quella narrazione sul femminicidio di cui molto spesso abbiamo parlato. Questi sono i miei consigli di oggi.
E allora, Giacomo, rimani con me ancora per un attimo, perché a questo punto ne approfitto per ringraziarti per essere stato con noi. Ma appunto siamo arrivati al momento preferito di tanti dei nostri ascoltatori ormai, cioè quello in cui leggiamo le vostre recensioni su Apple Podcast.
Aspetta che lo apro.
Vai, io ce l'ho già pronta la mia.
E lo sai che allora, io sono più lento di... Tu vai con la tua, io poi sarò prontissimo.
Allora, la mia è questa, di Yos 1991, che ci scrive... Ascolto tutte le puntate, titolo della recensione. Narrazione semplice, niente di nuovo, tutto già sentito, tutto già ripetuto. Tiene compagnia, ma se cercate qualcosa di avvincente, non fa al caso vostro. Imperfetto per numerose sbavature, pronunce, modi di dire errati, parole dette al posto di altre. 3 stelle, giuste e oneste. Bellissima. La voce di Giacomo.
Grazie, caro, grazie.
Adesso non possiamo
dopo che
dire.
Mi hai insultato, ci sta. Cioè...
Aspetta, perché non è ancora finita, perché alla fine ci scrive Dinnella. Abbiamo già capito che vivi a Washington DC.
Sì, caro. Puoi non ripeterlo mai più.
Scusate, l'ho detto in 2 puntate, ho fatto torto a qualcuno, vabbè.
No, non devi mai dirle queste cose, lo sai.
Salutiamo Yos 1991, che si ascolta tutte le puntate, sicuramente starà ascoltando anche questa, e allora io ti chiedo, vieni a trovarci su Telegram e spiegaci perché ascolti tutte le 90 e passa puntate, se poi siamo così mediocri, non ho capito.
Esatto, cioè la mediocrità è sempre la cosa che io odio di più. Però tolto questo, vado col la mia recensione.
Vai.
Al Fabio, grazie caro, perché scrive bello, c'è la 5 stelle, e scrive non c'è un altro aggettivo che possa descrivere questo podcast, bello. Non solo per gli argomenti trattati e per le modalità, ma anche per il modo. Il podcast in sé vale 4 stelle, la marcia in più è il gruppo Telegram. Quindi grazie, ci fa piacere, perché il gruppo Telegram fa parte di questo podcast. È una componente fondamentale, come immaginare i film di Stanley Kubrick senza la scenografia intorno, secondo me.
Giacomo, mi hai dato il là perfetto per parlare appunto del gruppo Telegram, allora iscrivetevi, non sappiamo più come dirvelo, veniteci a trovare su Telegram, presentatevi, sbattete la porta, raccontateci le vostre storie che a volte sono davvero bellissime, vero, e ci fanno piangere, e quindi noi vi aspettiamo. Se poi apprezzate il nostro lavoro e volete sentirci cianciare ancora più a lungo, potete farlo su un posto che si chiama Patreon, all'interno del vostro cuore. Scaricate l'app di Patreon, è veramente facilissimo, trovate il link qui sotto nella descrizione dell'episodio e abbiamo più di 10 puntate bonus per voi, ne esce una ogni settimana. E allora, parlando di puntate bonus, io torno dalle nostre amiche criminologhe Anna e Serena, innanzitutto per ringraziarle.
Perdonami, Michele, io non mi va mai di interromperti, soprattutto in queste cose, ma avevo dimenticato una cosa importante. L'avevo promesso ad alcune persone che ci ascoltano. Caro Michele, tu non lo sai, ma io sì, ho scoperto che siamo ascoltatissimi dalla Svizzera. Quindi ne approfitto per ringraziare tutte coloro, perché sono tutte donne, sono tutte ragazze, poi non conosco i pronomi con cui magari volete farvi, volete che io mi appelli a voi, ma vi ringrazio per tutto l'affetto che ci dimostrate dalla Svizzera, posto meraviglioso, grazie Svizzera, grazie a voi che ci ascoltate da lì.
Allora, ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato un posto in Svizzera per Giacomo.
Giuro che l'abbiamo trovato.
Tanti appelli, abbiamo il fan club di Giacomo che in Svizzera. E niente, volevo solo ringraziare Anna e Serena per essere state qui con noi. Grazie ragazze.
Grazie a voi e alla prossima.
Grazie a tutti, a presto.
No, che alla prossima ragazzi, a prestissimo, perché noi siamo già online con la nuova puntata bonus su Patreon e rimanete con noi perché proviamo a fare qualche altra riflessione in più, a scavare ancora più a fondo su quella che può essere stata la dinamica di questo delitto e sulla innocenza o colpevolezza di Salvatore Parolisi. Quindi, che dire, Giacomo, noi diamo appuntamento,
certo,
al prossimo mercoledì a tutti quanti. Ricordate, se ci apprezzate e se ci volete aiutare, di lasciarci anche una recensione su Spotify o su Apple Podcast, non a 3 stelle perché vi odiamo altrimenti, oppure sui muri delle vostre città. E niente, ci vediamo mercoledì prossimo, ci vediamo su Patreon subito con appunto i nostri sostenitori, i nostri abbonati, e nel frattempo io vi raccomando di non spegnere la luce.